il trio di Nada la porti un bacione a Firenze. Siamo arrivati all'ultimo appuntamento della settimana con il nostro dossier dedicato a Goliarda Sapienza, ricco dossier consacrato ai 100 anni dalla nascita appunto di una delle grandi scrittrici italiane del Novecento, e ricordo che è stato curato, sapientemente curato, dal collega Lulepori. Allora, noi, dopo aver risalito la corrente di un percorso sia biografico che letterario abbastanza straordinario, oggi affrontiamo temi e contenuti, come dire, più scottanti, attuali, e cioè sempre naturalmente dell'opera di Goliarda Sapienza, e lo facciamo collegandoci con Londra, dove lavora la studiosa Maria Morelli, che salutiamo. Buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, vorrei cominciare per cominciare, o più che altro possiamo cominciare con il suo libro che lei ha pubblicato nel 2021. Vuole dirci magari lei il titolo del libro, e poi vediamo di naturalmente cercare di riassumerne un po' il contenuto.
Certo, allora, la mia monografia si chiama Queering Gender in Italian Women's Writing, ed è stato il primo studio in Italian Studies ad usare il queer come matrice teorica, diciamo, nell'ambito del women's writing, quindi di scrittura femminile nella letteratura italiana. E nel mio libro propongo un paradigma teorico e metodologico, e lo applico nello specifico alle opere di Dacia Maraini, Goliarda Sapienza e Elsa Morante, quindi autrici indubbiamente diverse tra di loro in termini di idee, stili di scrittura, storie di vita e ideologie. Morante e Sapienza.
Certo, mi scusi, e da cosa sono accomunate allora, secondo lei, queste tre scrittrici?
Esatto, perché si tratta di scrittrici molto diverse tra loro, quindi la sua domanda è più che lecita. Morante e Sapienza non erano femministe, Morante era addirittura dichiaratamente contraria al femminismo. Quindi per rispondere inizierei con fare un distinguo importante, e cioè che il libro si incentra sulle opere di queste autrici scritte tra gli anni 70 e 80, il che spiega perché di Morante tratto di un'opera sola, Araceli, ma ora magari entro un po' più nel dettaglio.
Certo.
Questo criterio cronologico, diciamo, è un dato di fondamentale importanza, perché mi ha permesso di situare i testi all'interno del loro contesto storico-culturale e illustrare in che modo le autrici hanno risposto in maniera originale ai dibattiti teorici di quegli anni in materia di genere e sessualità, perché in Italia quelli sono gli anni del femminismo, e precisamente del femminismo della differenza, che fa riferimento tra le altre a Lonzi o a Cavarero, e teorizza una sostanziale differenza del maschile dal femminile radicata nel dato biologico, il corpo della donna. E questo femminismo, che converge poi cronologicamente con quello dell'uguaglianza, emerge appunto negli anni 70-80, quando le opere che analizzo vengono prodotte. Queste opere sono Donne in guerra, Lettere a Marina e Storia di Piera di Dacia Maraini, Araceli di Elsa Morante e L'arte della gioia, Io Jean Gabin e Gli scritti del carcere, L'università di Re Bibbia e Le certezze del dubbio di Goliarda Sapienza.
Prego, scusi.
Sì, il femminismo, appunto, della differenza è stato usato per interpretare la scrittura femminile italiana dal 68 in poi, sulla scia anche di uno studio pioneristico di Lazzaro Weiss del 93, intitolato From Margins to Mainstream. E nella mia lettura, senza rinnegare queste interpretazioni più marcatamente femministe, mostro un'altra possibile lettura, e cioè che la risposta di Maraini, Morante e Sapienza ai dibattiti del loro tempo in termini di genere e sessualità, pur rappresentando delle differenze tra di loro, si avvicina agli studi queer, e lo fa in modo ante litteram, appunto perché abbiamo detto che queste opere sono prodotte negli anni 70-80, mentre la formulazione del queer risale agli anni 90, addirittura in un ambito transnazionale, statunitense. E per la precisione con l'antesignana che è stata poi Judith Butler.
E a proposito di termini, no? Lei ha citato il termine queer, ce n'è un altro, femminismo, che sono un po' centrali nella sua analisi, no? Ecco, allora lei ci invita, se capiamo bene, a leggere l'opera di Goliarda Sapienza anche attraverso i nuovi temi, questi nuovi movimenti, nuovi modi di pensare il maschile, il femminile e proprio il rapporto fra corpo e sessualità. Ecco, ci spieghi un po' meglio questo suo punto di vista dei suoi studi.
Sì, certo. Dunque, il femminismo degli anni 70 italiano, chiamato appunto il pensiero della differenza sessuale, enfatizza la natura socialmente costruita del femminile e richiede un nuovo ordine simbolico, un nuovo modo di dire donna, un nuovo soggetto donna. Quindi il pensiero femminista pone al centro il dato materiale corporeo e promuove la differenza del maschile e del femminile, l'essere diversamente sessuate. E questa fondamentale attenzione alla dimensione corporea rappresenta poi un tratto distintivo del femminismo, della differenza, e allo stesso tempo un elemento di divergenza con il pensiero queer, nato anche in parte come reazione al femminismo stesso, pur mettendo enfasi sulla sfera corporea, e c'è ovviamente molto corpo in Sapienza, ma anche in Maraini e anche nel testo Moranziano che prendo in esame. Sarebbe però riduttivo leggere i testi di Maraini, Sapienza e Morante come manifesti femministi, e sicuramente poi improprio nel caso di Morante, ma anche di Sapienza. E qui il queer mi è stato molto utile per porre queste tre autrici in dialogo tra di loro, anche se non sempre si pongono nello stesso modo nei confronti dei paradigmi teorici coesi e della questione dell'emancipazione femminile. Soffermandomi magari su Sapienza, che, insomma, visto che il focus di oggi è su questa autrice,
Sì.
il punto di vista di Sapienza, faccio una breve introduzione, il suo punto di vista sulla causa femminile, secondo la testimonianza di Angelo Pellegrino, è quella ereditata dalla madre, la socialista Maria Giudice, quindi è quella di Woman Under Socialism, che è un saggio politico del socialista tedesco Bebel di fine 800, uno scritto sulla condizione femminile in una società capitalistica, che denuncia lo sfruttamento delle donne come mezzo di produzione della progenie e fonte di lavoro non pagato. Quindi Sapienza considera il femminismo come anacronistico perché il movimento femminista come l'aveva conosciuto era morto con la madre, quindi era contraria anche al separatismo, che è una strategia politica adottata dal femminismo italiano degli anni 80. E quindi queste tre scrittrici, concludo, pur senza trascurare appunto la materialità del corpo, si distinguono per rispondere in maniera originale a quelle posizioni ideologiche dei loro anni e sottolineano la differenza sessuale come una categoria biologica e invece mostrano queste autrici nei loro testi delle alternative più fluide, mostrando come il genere e la sessualità vadano oltre categorie statiche.
Allora, noi la scusi se l'ho interrotta. Voleva aggiungere ancora qualcosa su questo tema?
Sì, volevo dire che Sapienza è stata letta in chiave femminista e specialmente il suo masterpiece, che è L'arte della gioia, e la sua eroina modesta. E nella corrispondenza privata poi di Sapienza, che ho avuto accesso grazie al permesso di Angelo Pellegrino che mi ha aperto le porte
Sì.
del suo
Che
archivio
lo
nel
ricordo,
quartiere.
scusi, era nostro ospite lunedì, lo ricordo per gli ascoltatori e ascoltatrici che non lo avessero seguito, lo ritrovano naturalmente sul nostro sito web lunedì, scusi la parentesi.
Certo, e dunque come sostiene Pellegrino appunto e come poi ho avuto modo di anche appurare nella corrispondenza privata di Sapienza, troviamo nella sua corrispondenza diversi indizi sulle ragioni diciamo della sua avversità verso il femminismo, no? Quelle che Eugène Gabin chiama le donne poliziotte, culturiste, quindi quel travestirsi in panni maschili diciamo. Lei definisce il femminismo come un odio malattia infantile. Quindi chiamare Sapienza femminista richiede una contestualizzazione, ma credo anche che sia più produttiva appunto farlo in una maniera un po' più fluida e che prenda in considerazione le varie sfaccettature della sua opera, e questo appunto risponde alla mia esigenza di leggerla poi in chiave che va oltre il femminismo e in chiave queer come ho utilizzato nel mio studio. La posizione però qui di Sapienza, vorrei precisare, è lungi dall'essere sempre coerente, ecco, non è quella di una modesta libertina o non sempre, ma può diventare anche, per esempio, quella di una Joyce che troviamo nell'Arte della Gioia, che è in conflitto con le sue pulsioni antinormative, che poi vediamo riprodotto anche negli studi del carcere, in cui è il desiderio di Goliarda, personaggia, verso Roberta, la compagna di cella, oscilla tra desiderio carnale e istinto materno. Quindi abbiamo queste pulsioni contraddittorie a volte, ma poi anche nell'Arte della Gioia, quella che giustamente è stata letta come un'eroina queer, come ho detto prima, che ama senza limiti di sesso, di età o di estrazione sociale, che diventa la matriarca di una famiglia queer allargata, nel senso che elude i limiti biologici, ma che anche al suo interno ha legami non convenzionali e antinormativi, come quelli tra il figlio e la nutrice, che viene condonato da Modesta, o quella tra le figlie adottive, Bambù e Mela.
Ecco, quindi queste sono delle considerazioni, insomma, molto dettagliate e importanti fra femminismo e queer che lei come studiosa ci ha, insomma, posto in termini molto precisi. E noi nel corso della settimana abbiamo detto più volte, no, che Goliarda Sapienza non è autrice solo dell'Arte della Gioia, quindi della sua masterpiece, come lei diceva prima, no, ma di molti libri, in gran parte autobiografici, che toccano poi anche temi della depressione, psicanalisi, la prigione, l'infanzia, anche l'infanzia antifascista, no? E in questi libri si percepisce questa contromorale queer, questo femminismo diverso, diciamo più allargato, di cui lei ci ha appena parlato, Maria Morelli.
Certo, l'Arte della Gioia è, ha ragione, è considerato il masterpiece di Sapienza, è anche sicuramente un romanzo più complesso sotto numerosi punti di vista, basti pensare alla Mole, quindi è naturale che sia anche il tassello del ciclo autobiografico di Sapienza che ha attirato più attenzione da parte della critica. Io personalmente amo molto Eugène Gabin, è anche molto produttivo dal punto di vista degli studi queer per la sua teatralità inscenata e metaforica, per la parodia del genere, quindi vi vediamo una Iuzza, come veniva chiamata Goliarda da ragazzina, travestirsi nei panni del suo idolo, l'attore francese Eugène Gabin, e camminare per i vicoli del suo quartiere a Catania, travestita da uomo. Quindi c'è questa teatralità del genere che poi riprende la metafora del genere come travestimento di Judith Butler, no? Quindi il genere può essere un travestimento, ma può essere un travestimento che può anche essere rovesciato, quindi la performance del genere può essere riproposta in maniera sovversiva. E poi ci sono anche altri, ovviamente, romanzi che secondo me non hanno ancora ricevuto la dovuta attenzione critica e che ho posto in dialogo tra di loro, come per esempio, come ha appena citato, i romanzi del carcere, quindi L'Università di Re Bibbia e Le Certezze del Dubbio. Nel 1980 Sapienza viene accusata di aver rubato dei gioielli ad
Sì,
un'amica
ne abbiamo
benestante.
parlato, sì.
Perfetto, quindi l'avete contestualizzato, è appunto questo, allora è l'incipit dell'Università di Re Bibbia, non mi soffermo visto che è già stato trattato, ma volevo un attimo addentrarmi allora nel testo. Io ho letto questo racconto usando l'eterotopia di Foucault, in termini molto semplici, l'eterotopia è uno specchio della società in cui si vive, ma uno specchio capovolto che offre un'immagine riflessa altra, cioè presenta l'immagine di un'alternativa possibile alla società in cui viviamo. Quindi in questo specchio eterotopico che è il racconto del carcere di Sapienza, troviamo delle ricche riflessioni più o meno indirette sul femminismo coevo, che sono delle vere e proprie prese di posizione dell'autrice. E lo spazio omosociale della prigione, quindi ritrovarsi tra donne a strettissimo contatto, significa un venir meno dei confini con le altre carcerate, quindi un modello fusionale che Sapienza ricorda come un un ambiente vivificante di scambi mentali, come quelli che avvengono per esempio nella cella della compagna cinese Suzy Wong, dove ci si incontra a bere il tè, a parlare di sé, e il parallelo con la pratica femminista del gruppo di autocoscienza è immediato. L'autocoscienza è una pratica che consisteva nel riunirsi tra donne e parlare di sé, riconoscersi e rispecchiarsi l'una con l'altra.
Mm-hmm. Prego, no, scusi, se non è che purtroppo stiamo finendo il tempo a disposizione, mi scuso sinceramente, certo, perché abbiamo anche questi tempi radiofonici, perché io le vorremmo ancora chiedere in conclusione, prima di lasciarla, ma forse lei ha già risposto in realtà, davvero scusi l'interruzione. Quindi per concludere, certo, il suo libro preferito di Goliard la Sapienza, forse io Jean Gabin?
Sì, avevo anticipato di Jean Gabin, è il mio libro preferito, sì. Aggiungo giusto due parole.
Certo, mi scusi, allora, perché poi abbiamo i titoli e siamo desolati.
Mi scusi, lei, tendo a dilungarmi assolutamente. Sì, io lo amo molto questo libro, l'ho amato da subito per la potenza evocativa che trasmette, al di là poi della mia interpretazione e degli apparati teorici che ho utilizzato per leggerlo. Sapienza ci riporta alla sua infanzia, alla sua civita, nella sua casa che è un'oasi antifascista nel quartiere di San Berillo, che è un microcosmo che pullula di vita e trasgressione. E qui tra i vicoli della civita la vediamo appunto vestita, come ho detto, in panni maschili a imitazione del suo idolo Jean Gabin, e incontra una prostituta che poi si rivela essere un uomo con un femminiello. Quindi abbiamo Goliard in panni maschili, il femminiello che è biologicamente un uomo nel senso di sessuata maschile in panni femminili, quindi un'iperbole della performance drag e della parodia della performatività di genere nella riuscita metafora teatrale del travestimento.
Grazie molte Maria Morelli, mi scusi se l'ho interrotta, ma è riuscita, penso, no, a dire delle cose molto importanti per quanto riguardano riguarda i suoi studi naturalmente su Goliarda Sapienza. Ricordiamo che Maria Morelli dell'Università di Londra è specialista in questioni femminili e queer nella letteratura italiana e anche portoghese, quindi grazie molte.
Grazie mille, grazie per l'invito, grazie.
E si conclude con Maria Morelli, si è conclusa la nostra settimana, appunto curata attentamente, con passione direi, da Lulepori, consacrata appunto a Goliarda Sapienza nel centenario della nascita. Allora, naturalmente ritrovate tutto il dossier su internet sul sito della RSI, immagino già dal pomeriggio ci sarà anche questa intervista con Maria Morelli, e poi vi segnalo che domani Alessandro Bertellotti tornerà a parlare appunto del tema con Sandra Petrignani, Giulia Caminito e Cristina Battocletti, e poi nell'ultima mezz'ora si collegherà con il Salone del Libro di Torino.